solennità di ogni santi, come vi dicevo, carissimi fratelli e sorelle, festa a noi tanto cara. In particolare è cara a me perché 31 anni fa, in questo giorno, facevo la mia prima omelia dal pulpito della parrocchia di Sant'Elena. Emozionatissimo, sono passati 31 anni. E ringrazio il Signore anche che mi ha dato la gioia di fare la mia prima omelia su questa festa, perché appunto in se stessa è a me tanto cara, perché è la festa dei nostri amici, no? Amici profondi che ci vogliono bene, che intercedono per noi, che a me piace vederli soprattutto, e io li penso così, come quando allo stadio si fa il tifo per la propria squadra, no? Immaginando dei tifosi educati, immaginando dei tifosi che non usano quelle espressioni purtroppo che rovinano tutte le cose di questo mondo, anche le cose più belle e più semplici. Noi siamo capaci di sporcare tutto, anche lo sport è così semplice e bello, no? Ma io immagino i santi come dei tifosi che fanno il tifo per noi, per la partita della vita, dove ti giochi l'eternità, e ci spronano e ci dicono: forza, guarda che ce la puoi fare, coraggio. E quando cadiamo ci invitano: rialzati, anche io sono caduto, anch'io mi sono rialzato, ma ce l'ho fatta, no? E la prima lettura che abbiamo ascoltato ci dà una indicazione importante in questo tempo dove siamo sommersi da negatività, sommersi da esempi brutti che ci vengono bombardati attraverso i mass media. La prima lettura ci dà un elemento, una notizia importante. I santi sono tanti. Certo, una innumerevole schiera di coloro che si erano lavati alle vesti nell'agnello e che lodano il Signore lassù. E se sono santi lassù, significa che hanno realizzato la loro santità qua giù. E quindi innanzitutto una nota positiva, di speranza, di fiducia in quella santità che spesso da noi cristiani è vista come, cosa per altri, no? Chi di noi non ha detto: ma io non sono santo, io non sono santa, no? Oppure quella frase: io sono fatto così, che ci vuoi fare, no? Non posso cambiare, non proprio. Distruzione del cammino della santità, no? Non è così, non è così. La santità non è una chimera, la santità non è neanche una conquista. Vedete, c'è stato e c'è purtroppo spesso un errore educativo, pedagogico, attraverso il quale i catechisti, i genitori, coloro che hanno compiti educativi cristiani, mettono la santità come traguardo, come meta del nostro impegno, del nostro sforzo nelle virtù. Questa non è la visione cristiana. La santità per noi non è una conquista, è un dono. L'abbiamo ricevuta nel battesimo. E che voi date a un bambino, qui ne vedo tanti, provate a dare a un bambino una pietra preziosissima. Che ne farà quel bambino con la pietra preziosissima? Ci giocherà e la perderà. Perché? Perché non ha la consapevolezza del valore di quello che ha ricevuto. In questa situazione, purtroppo, si trovano tanti cristiani. Una situazione di ignoranza. Ignorano ciò che sono. E Giovanni nella seconda lettura ci dice ciò che siamo, figli di Dio. E dice Giovanni, lo siamo realmente, non per scherzo, non per scherzo. E allora la santità è innanzitutto un dono che io ho, che io possiedo e che mi viene affidato, non come a un bambino distratto o capriccioso, ma come una persona adulta nella fede che riceve il dono preziosissimo della santità, che è la qualità stessa di Dio. Come diceva Dio nel Vecchio Testamento, siate santi perché io sono santo. Allora ecco, un altro elemento importante: se la santità è un dono, se molti sono i santi, sono stati e sono anche i santi, perché non è vero che tutti sono marci, non è vero affatto. Ci sono splendide anime, splendide persone, tra tutte le condizioni, tra i giovani, i meno giovani. Ci sono anime belle, che si sforzano, si impegnano nella grazia di Dio di custodire il dono che hanno ricevuto. Tutto il nostro impegno è tutto qui, ma per custodire il dono devi avere assaggiato questo dono, devi aver assaggiato l'amore di Dio, devi aver gustato l'amore di Dio. E questo gusto dell'amore di Dio che ti porta poi a incamminarti sui sentieri, sulle vie della santità. Sapete, quel grande peccatore e grande uomo di Dio che fu Sant'Agostino, aveva i suoi vizi, soprattutto vizi nella carne, nella sensualità, che non riusciva a dominare, ma nello stesso tempo aveva cominciato ad assaggiare nella comunità cristiana dove si trovava, ad assaggiare l'amore di Dio. E lui incominciò una certa lotta interiore che lo voleva fare uscire fuori dalla sua situazione di peccato, ma non ci riusciva, perché i vizi, cosa sono i vizi? I vizi sono i peccati ripetuti. Quando tu ripeti un peccato, entri in un vizio che ti lega e ti pone in una situazione di fragilità e di debolezza. Tale era Agostino, che non riusciva a uscire fuori. Ma un giorno ebbe una grazia. Quale grazia? La grazia di avere un dialogo interiore, come una visione interiore, come qualcuno che gli parlasse nel cuore. Chi era che le parlava nel cuore? Certamente era Dio, ma lui ebbe questo come una impressione, che fosse la castità a parlargli, che fosse la castità, la virtù della castità, che diceva: Agostino, guarda qui. E gli fece vedere tante persone che vivevano questa virtù. E gli disse: Agostino, dimmi, perché loro sì e tu no? Perché loro sì e tu no? E poi gli disse un'altra cosa nel cuore: tu ti sforzi, perché Agostino si sforzava, no? Ma ti sforzi con le tue forze, gettati in Dio, affidati a Dio. Dio non si scanserà per farti cadere. Se tu ti getti nel Signore, Lui non si scansa per far... Voi pensate un padre o un figlio che si butta su di lui, che c'è magari un bambino, e il padre dice: gettati, che ti prendo tra le braccia. E il padre che fa? Si leva? No? E Agostino fece così, si fidò. credette che poteva farcela, non sulle sue forze, non sulle sue forze, che non ne aveva, che nessuno di noi qui ha la forza della santità. Tu bestemmi? Tu non hai la forza di dire non c'è, adesso non bestemmio più. Tu sei vinto dal vizio della sensualità e non sei fedele al tuo coniuge? Tu non hai la forza di dire io da oggi non lo faccio più. Tu rubi? E quanti rubano? Furto è diffusissimo. Ci scandalizziamo quando sentiamo che quello là ha fatto questo, quel... Ah, grandi storie, ma nei nostri piccoli uffici, grandi uffici, si ruba dappertutto. Dalla penna ai fogli, al formaggio, si ruba dappertutto. Tu rubi? Non hai la forza di dire da oggi non lo faccio più. Lo puoi dire, ma 100 volte ci ricadrai, perché tu non hai forza di bene. Senza Gesù non possiamo fare nulla. Non abbiamo forza di santità. È per questo che abbiamo bisogno di Lui. Lui ce l'ha detto. Senza di me non potete fare nulla. Ma perché la santità possa prendere in piede in noi? Perché questo Gesù possa agire in me e comunicarmi la sua santità, la sua verginità, la sua castità, la sua forza, la sua mitezza, la sua fortezza. Occorre che io lo frequenti, che faccia amicizia con lui. E questi sono stati i santi. Sono stati innanzitutto gli amici di Gesù. È nell'amicizia con Gesù, nella vicinanza con Gesù, che sento la forza delle sue parole, che sento la bellezza del suo esempio. E comincia a crescere in me il desiderio di essere come lui, l'uomo vero, l'uomo forte, che non è ciò che il mondo propone come fortezza e come realizzazione, è tutt'altro. Allora comincio a sentire la bellezza del Vangelo, di quel Vangelo che Gesù ci ha sintetizzato nelle beatitudini. Comincio a desiderare anch'io di essere povero in spirito, come lui dice, beati i poveri in spirito. Cioè, chi sono i poveri in spirito? Coloro che non sono attaccati alle cose di qua giù, alle cose che non valgono, coloro che sono capaci di amare, perché sono capaci di rinunciare a se stessi, a rinunciare alle loro cose, a rinunciare al loro tempo, a rinunciare alle loro vacanze, le sacre vacanze oggi, no? A rinunciare, perché sono poveri in spirito, capaci di amare, capaci di rimanere con il parente, con l'amico, a rinunciare a qualcosa di loro, perché sono attaccati all'amore, a Dio. E vivono in Dio. E comincio allora a comprendere anche le altre beatitudini. Quando Gesù dice beati i misericordiosi, quando Gesù dice beati i miti, comincio io che ogni giorno mi arrabbio, io che ogni giorno perdo la pazienza, a dire ma come sarebbe bello che io fossi come Gesù. Capace di ammortizzare tutto nell'amore, capace di non lasciarmi condizionare dalle cose che non vanno e reagire con calma e serenità. Gesù, dammi il tuo amore, Gesù, dammi la tua forza, Gesù, dammi la tua mitezza. E in questo cammino di grazia lui mi rende mite, umile. Lui, come diceva Paolo, in lui posso tutto, in lui posso tutto. Come Gesù stesso ci ha detto, chi crederà in me, chi avrà fiducia in me, chi si affiderà in me, farà anche cose più grandi di quelle che ho fatto io. Ma ci credo io, ci credo alla parola di Gesù. E se sto vicino a Lui, poi mi innamorerò della sua purezza. Beati i puri di cuore. Che cos'è la purezza? La virtù più bella, la purezza del cuore. Cercare solo Dio. Non avere secondi fini, non avere secondi fini, non avere seconde intenzioni, non avere malizie, occhi limpidi, che sanno relazionarsi con gli altri con sincerità, perché non cercano se stessi. Che bello potersi specchiare negli occhi di Gesù con limpidezza, cercando Lui e solo Lui. E nella misura in cui io desidererò questo, Lui mi darà quegli occhi limpidi. E io mi accorgerò di un cambiamento. Quegli occhi che prima non potevano guardare senza un senso di cupidigia, senza un senso di tornaconto, senza un senso di malizia, stando vicino a Gesù, a un certo punto mi accorgo, ma io non riesco più a guardare come prima. I miei occhi sono limpidi, che bello, se tutti noi avessimo gli occhi limpidi e potessimo specchiarci gli uni gli altri guardandoci negli occhi, vedremmo Gesù. E questa è la Chiesa, questa è l'Eucaristia. E allora saremo beati. Un'ultima annotazione. Le beatitudini, attenzione, possono essere lette come beatitudini di speranza, rivolte al futuro. Fai il bravo e ti darò la caramella. No. La prima e le ultime beatitudini sono al presente. Incorniciano tutte le beatitudini al presente. Perché la beatitudine del cristiano non è una promessa. Io non sarò beato domani se oggi sono fedele a Gesù. Io sono beato oggi, perché oggi sto con Dio. Oggi Dio si comunica a me. E quale più grande beatitudine posso avere? Quale più grande gioia posso avere? Quale più grande pace posso avere di possedere Dio? E questo possesso ci è stato dato in dono, gratuitamente, per grazia. E quanto più io mi rendo conto di questo, quanto più sarò impegnato nell'ascesa. Giustamente qualcuno guarda l'orologio, ma una parola sull'ascesa bisogna dirla. Che cos'è l'ascesa? È lo sforzo, l'impegno del cristiano in ciò che è faticoso. Ma da dove nasce l'ascesa? Da dove nasce l'ascesa? Sapete, una volta è venuto da me un giovane e mi dice tante cose e tra l'altro mi dice diverse volte, me lo ripete, padre, io tutte le fine settimana vado in discoteca. Io lo ascoltavo. Poi lui mi ripeteva, io vado in discoteca. Alla fine mi fa, perché voleva questo, io l'avevo capito. Ma no. Padre, ma io posso andare in discoteca sì o no? Come? Dico, senti, ma tu in discoteca come ci stai? Ci stai bene? Ti trovi bene? O senti che qualcosa non va? E veramente non è che, padre, io mi senta proprio. E allora perché mi chiedi se devi andare in discoteca? Questa è l'ascesa cristiana, no? Perché è un avere altri gusti. Un altro giovane invece mi fa, che bello questo, non coltivato da me, ancora più bello, te li trovi coltivati dai parroci, perché la Chiesa è fatta di così. E mi dice, padre, parlando così in dialogo spirituale, cioè, sa, io sono più di un anno e più di un anno che non vado in discoteca. Dico, ma qualcuno te l'ha proibito? Dice, no, padre, perché non mi piace più. E Sam dice, non vado più neanche al bar. Bravo. E che fai, giovane a 22 anni? Ci vado a messa tutti i giorni, perché sento che la messa mi piace di più. E noi invece stiamo a discutere con i cristiani che devono andare a messa la domenica. Non ho capito proprio niente. Devono andare a messa la domenica, precetto. È chiaro, se non hai gustato l'amore di Dio, la vita cristiana è uno sforzo incredibile. Uffa! Una cosa pesante. Ciò che ci manca è gustare l'amore di Dio. Perché quando tu gusti l'amore di Dio, come quel giovane, certi luoghi, certe cose, non le frequenti più, perché non ti danno soddisfazione, non ti danno gioia, perché hai mangiato un cibo prelibato, quello che hanno mangiato i nostri amici santi. E allora chiediamo proprio ai santi, in particolare alla regina dei santi, a Maria, che ci aiuti ad avere l'esperienza dell'amore di Dio, che sappiamo custodire l'amore di Dio ricevuto, quell'amore di Dio che si dona a noi con profusione, con larghezza. Non sprechiamolo, custodiamolo, facciamo in modo che non esca dal nostro cuore, mettiamo un recinto nel nostro cuore per custodire l'amore di Dio. È tutta qui la santità. Amen.